Oggi vi parlerò della funzione del Presidente della Commissione e di un altro organo che finora è rimasto fuori dalla conversazione, dalle elezioni, perché è un organo un po' diverso, il Consiglio europeo. Domani inizierò a parlarvi del Parlamento. Fortunata coincidenza, perché oggi il Presidente della Commissione inizia a presentare il suo programma della Commissione in Parlamento e domani il Parlamento deve approvare la Commissione. Per cui meglio di così non potevano accadere le cose. E voi sapete che in questi giorni c'è una bagarre politica a Strasburgo come mai era accaduto prima, nel senso che questa commissione corre il rischio di non avere un voto di approvazione, cosa che non è mai successa. Sarebbe una staffa preoccupante dal suo punto di vista, diciamo, della politica europea, molto significativa sotto il profilo della istituzionalizzazione, della forma di governo dell'Europa. Allora, la figura del Presidente della Commissione l'abbiamo già vista ieri. Già ieri vi segnalavo il ruolo del Presidente nella formazione della Commissione. Il testo originale prevedeva il primus inter pares, il Consiglio, l'accordo tra i governi che decide quali sono i membri della Commissione e tra questi membri poi sceglie il Presidente. Oggi invece c'è un procedimento particolare in cui prima si nomina il Presidente e poi con l'accordo del Presidente si nominano i membri della Commissione. Il Presidente è staccato, non è più un primus inter pares, ma è un vero premier, cioè un soggetto che ha un rapporto iniziale col Consiglio del Parlamento, ottiene la sua approvazione del Consiglio del Parlamento e quindi poi si occupa di organizzare la Commissione. I membri della Commissione non li sceglie lui, ma li sceglie il Consiglio d'accordo con lui e con l'approvazione del Parlamento, mentre spetta al Presidente distribuire i cosiddetti portafogli. Cosa sono i portafogli? I portafogli sono esattamente quello che sono nel linguaggio interno, sono gli incarichi. La Commissione si organizza per uffici. Gli uffici sono organizzati per direzioni generali, esattamente come i nostri ministeri. E vedete che la burocrazia comunitaria non scherza. Siamo in un'organizzazione tutto sommato abbastanza piccola, vi dicevo, la Commissione è circa 14-15 mila dipendenti fissi, salvo poi avere un bel po' di funzionari che sono in prestito delle varie amministrazioni, organi collegati, così dire. Non è un'amministrazione pesante da un punto di vista dell'organico, è un'amministrazione però differenziata dal punto di vista delle funzioni. Se scordiamo le funzioni, vediamo che più o meno sono le funzioni tipiche di qualsiasi governo europeo. Non è che c'è una differenza tra le funzioni della Commissione e quella che so io del governo italiano. Aprite il sito governo.it e a parte la faccia senza bandana del Presidente del Consiglio, vi trovate l'elenco dei ministri, scusate. La prossima legislatura ovviamente sarà uguale, nel senso che i Presidenti del Consiglio mi sono tutti un po' di parte, diciamo. Vedete, dell'agricoltura, l'ambiente, la ricerca, la concorrenza, la pesca, la salute e così via, sono tutti servizi organizzati in capo alla Commissione. E questi servizi rappresentano le strutture amministrative e le competenze connesse. e di conseguenza il primo compito che ha il Presidente della Commissione in Francia è distribuire il portafoglio, cioè le strutture e quindi le competenze tra i vari commissari. Ci sono competenze più o meno importanti, sicuramente per esempio di grandissima importanza è la competenza per i rapporti, relazioni esterne. Le relazioni esterne sono una competenza importantissima perché il commissario per le relazioni esterne è una figura di spicco della Commissione, che infatti accompagna sempre il Presidente, è quello che in qualche modo rappresenta l'Unione Europea all'estero, all'ONU, nelle organizzazioni internazionali. È libero il Presidente della Commissione di scegliere come distribuire gli incarichi? Questa è la norma. Vedete, la norma ci dice, secondo comma, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite tra i membri del Presidente. Il Presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal Presidente sotto la sua autorità. Vedete, qui c'è una precisa differenziazione tra il Presidente e i membri, che non sarebbe compatibile con il ministro, il modello che abbiamo ereditato noi in Italia, con l'idea, cioè ormai è obsoleta anche in Italia, per cui il Presidente del Consiglio è un primus inter pares. Noi non ce ne siamo accorti, ma abbiamo mandato a mare 40 anni di letteratura sulla forma di governo. Se voi prendete i manuali e diciamo precedenti al 2000, manuali hanno sempre un certo ritardo mentale sulla realtà, vi troverete ancora scritto che il Presidente del Consiglio d'Italia è un primus inter pares. Questo non c'è scritto mica in Costituzione, anzi in Costituzione c'è scritto che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e su sua proposta i membri del governo. Ma nella prassi istituzionale italiana questa trasformazione e questa norma ha avuto un'applicazione molto diversa. Per la logica dei governi di coalizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri non ha mai avuto un potere sugli altri membri del governo. Era un primus inter pares, non poteva imporre la sua volontà sugli altri membri. A livello comunitario noi abbiamo una norma che ci differenzia molto la figura del Presidente da quella dei membri della Commissione, perché è il Presidente che attribuisce gli incarichi, attribuisce i portafogli, e li può revocare, li può cambiare, e i commissari lavorano sotto l'autorità del Presidente della Commissione. E poi c'è questa norma, che in Italia non c'è, e che in larghissima parte della dottrina, ovviamente in ignoranza, ritiene che non ci possa essere, e cioè il diritto del potere del capo del governo, del Presidente del Consiglio, di dimettere, cioè di rimuovere i ministri. In Italia questa norma non c'è scritta, non c'è scritto neanche il contrario, e c'è posto il problema nel famoso caso Mancuso. Il ministro della Repubblica che è in disaccordo con il governo, un governo un po' ballerino, il governo Dini, che non c'era una maggioranza precisa in Parlamento, e Mancuso ha avuto un voto di fiducia della Camera. Ed è stato rimosso con una procedura un po' strana, per cui l'ha rimosso il Presidente della Repubblica, gli ha revocato le funzioni, ma non l'ha fatto cadere dall'incarico di ministro, perché sembrava che lui restasse ministro, ma senza le funzioni, una cosa tipicamente italiana, nel senso che non aveva una risposta precisa, un problema chiaro. Poteva il Presidente del Consiglio dei Ministri rimuovere Mancuso? La risposta non è stata data. Qui la risposta viene data. Un membro della commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. Allora, vedete come è strutturato il potere del presidente. Il presidente concorre alla nomina delle persone. E qui abbiamo però una stranezza. Il presidente non sceglie i commissari, ma concorre con il consiglio alla loro scelta. In compenso, gli incarichi e le dimissioni sono competenza del presidente. Un po' buffa questa cosa. Apparentemente il presidente non potrebbe opporsi alla nomina di un commissario, perché poi la nomina la fa il consiglio. D'accordo col presidente. Per cui il presidente non ha un potere, come dire, di veto a quanto pare, perché c'è comunque un accordo che deve avere con il consiglio, però unilateralmente può rimuovere il commissario. Può subire la pressione del consiglio ad avere come commissario Buttiglione. Spetta lui dare un incarico a Buttiglione, però se si scoccia lo fa dimettere. Prena colazione del collegio, nel senso che il collegio però è la commissione, non il consiglio. Per cui è la commissione che agisce qua. Però sta, il potere che ha un presidente di un organo collegiale nei confronti dell'organo collegiale è tutt'altra cosa che il potere che avrebbe rispetto al Consiglio dei Ministri, nel senso che lui presiede la riunione della Commissione e le sue dimissioni mandano a casa tutta la Commissione, mentre il Consiglio è un organo che non dipende da lui. Ora, questa è la regola. Questa è la regola scritta sulla carta. Cosa diversa è l'applicazione di questa regola. Questo è normale del diritto costituzionale. Ma questo, quando si mette mano alla riforma delle regole costituzionali, le persone da bene dicono: ma è proprio necessario? Che cosa volete creare? Qual è il vostro obiettivo? Servono le regole per risolvere i problemi? Sempre? Per esempio, la trasformazione del Presidente del Consiglio dei Ministri in un Premier eletto direttamente dal popolo cambia qualcosa del sistema istituzionale italiano? La risposta che danno tutti i tecnici è no, non cambia assolutamente niente. Cioè si cambia la Costituzione, ma questa non è la risposta a un problema. Tanto è vero che non si cambia la Costituzione perché non si vuole risolvere il problema, perché il problema è un problema di sistema politico. E i partiti che formano questo sistema politico non hanno nessuna intenzione di cambiare questo sistema politico. Per esempio, c'è il fatto che i tacchini non hanno nessuna intenzione di festeggiare il Natale. Se si cambia il sistema politico, qualcuno di questi partiti ha la meglio e qualcuno di questi partiti ha la peggio. E di conseguenza non si può fare tutti d'accordo, e non è una questione di maggioranza o opposizione, è una questione di grossi partiti e piccoli partiti. E in Italia questo problema politico non lo si riesce a risolvere né con una riforma elettorale seria e non sicuramente con una riforma costituzionale che non incide sul sistema politico. Il Presidente attribuisce gli incarichi. Questo è il suo potere. Ma come si determina il Presidente della Commissione a distribuire gli incarichi? Questo non sta scritto nella norma. Lui può essere influenzato dalla segretaria che gli porta il caffè la mattina, può essere influenzato dal viso simpatico del suo cagnolone che gli ricorda Buttiglione, o può essere influenzato, guarda caso, dal consiglio e dei capi di Stato di governo. O può essere influenzato da qualsiasi altra cosa. Come uno sceglie, non c'è scritto nelle regole. Voi vi immaginate che il Consiglio possa distribuire 20 posti che sono uguali a 20 stati, senza porsi il problema di che cosa vanno a fare questi commissari? Notate che uno di questi 20 è il presidente, va a fare il presidente della commissione, per cui il Portogallo è fuori. Ma è possibile che non ci sia nessun accordo in commissione, scusate, in consiglio, su chi va a occuparsi di cose amene come la cultura e chi va a occuparsi di cose strategiche come la concorrenza o la politica estera? È improbabile. Non è che le decisioni del consiglio siano pubbliche e si possa ascoltare che cosa si dicono. È presente il presidente della commissione e quando si stende la formazione della commissione è chiaro che succede esattamente quello che succede in tutti i regimi interni quando si forma il governo. Non è che il presidente del consiglio dei ministri, che sia democraticamente eletto o indirettamente eletto come oggi in Italia, o non ha fatto indicato degli elettori, possa mettersi al tavolino e dire: beh, ministro dell'agricoltura faremo un contadino, ministro della pesca faremo un pescatore, adesso penso i nomi e poi vi dico qual è il governo. Non succede così, non è mai successo così e mai succederà così. Berlusconi, per formare il suo governo, ci ha messo un mese passa. Perché? Perché dietro, come in tutti i governi della storia della Repubblica e non solo di questa Repubblica, per formare il governo bisogna distribuire i pesi, le importanze tra i ministri. È ovvio che il ministro degli interni, il ministro degli esteri, il ministro dell'economia, soprattutto in questo periodo, contano di più del ministro che sto io o della pubblica istruzione o del ministro del turismo, perché questa cosa neanche non c'è più, o del ministro di senza portafoglio. Sono tutti ministri, ma per fare il ministro di senza portafoglio dei rapporti col Parlamento e il ministro dell'economia ne passa. Uno c'è la carta in mano, giusto per intenderci, l'altro non c'è neanche un portafoglio. Da questo vi dà l'idea della differenza. Per cui questi incarichi, per tradizione, vengono distribuiti con un accurato dosaggio. Negli anni della Prima Repubblica c'era il famoso manuale Ciancelli, che ancora adesso viene evocato, che era un manuale scritto da un parlamentare scappato da un cristiano, che per scherzo l'aveva fatto. Aveva dato, come dire, un punteggio a tutti gli incarichi pubblici. E, come dire, non so, il ministro del turismo vale meno della presidenza delle poste, dell'ente poste, e il ministro del commercio con l'estero vale 1,2 volte il ministro che sono io della forza. E questo manuale alla fine è diventato la costruzione materiale, cioè quando si facevano i governi, quando si distribuivano gli incarichi, veniva consultato per vedere a chi doveva toccare un certo incarico. È normale, succede in tutti i governi del mondo. Quando in Germania fanno i governi delle coalizioni, i liberali lo dicono prima con chi si schierano e che solo determinano il risultato delle elezioni, ma è chiaro che i liberali per tradizione vanno in alcuni ministeri, per esempio il ministero degli esteri. Non si piove sopra, fa parte della natura della coalizione. Ora noi non sappiamo quali accordi abbia fatto il presidente in commissione. Non sappiamo se la Commissione ha già etichettato alcuni commissari con alcuni incarichi importanti. Non lo sappiamo, non lo sapremo mai, non è che è bene che ne veniamo a conoscenza. Sta di fatto che oggi il commissario deve presentarsi in Parlamento a chiedere un voto e questo voto lo chiede su una squadra, che è quella decisa dal Consiglio, con relazione a tutti gli incarichi. Dopodiché lui gli incarichi li può anche togliere. Però togliere un incarico non è una cosa semplice. No? Abbiamo visto che quando Tremonti è stato cacciato del governo non è stata una cosa semplice. Perché dietro sei rischiato di rompere la coalizione e non sapete Tremonti passava come ministro tecnico. Ma se domani Berlusconi caccia del governo Fini, no? Non è una soluzione, come dire, tecnica. Non esiste neanche l'ipotesi, perché la coalizione si stacca, è la regola di tutte le coalizioni del mondo. Per cui noi abbiamo una traccia normativa che è importante ed è significativa. Se solo guardate il passaggio da qui a qui, vi rendete conto di come la figura del Presidente sia completamente cambiata. Completamente cambiata. Ma dietro a questa facciata normativa c'è una questione di realtà istituzionale. La realtà istituzionale, guardate come interessante, non è giocata a due, Consiglio Presidente, perché in mezzo ci si mette anche il Parlamento Europeo. Una volta del tutto trascurato. Lo vedremo com'è. È proceduto il Parlamento Europeo a costruirsi di volta in volta le proprie competenze. La battaglia che si svolge tra oggi e domani ha questo suo sfondo, non è una battaglia politica soltanto. No? Non è che il centrodestra appoggia la Commissione perché Lorluso viene da quel schieramento e di conseguenza difenderà fino in fondo tutta la Commissione, mentre il centro-sinistra attaccherà a fondo, perché poi Boruso è stato approvato con la somma dei due schieramenti, con un largo schieramento. I liberali oggi sono spaccati a metà e non si sa come si determineranno, e forse questo sarà il voto decisivo. Certo, è un problema di schieramento, ma non è soltanto un problema politico, non è affatto soltanto un problema politico, è un problema di ruoli istituzionali. Questa è una cosa molto interessante, perché il Parlamento Europeo su questa partita, comunque vada, ha giocato il suo prestigio istituzionale. Non ammette che il procedimento di formazione della Commissione sia un procedimento giocato tutto dai ministri e dai governi, tramite, come dire, un principio strettamente intergovernativo. Di solito, fino adesso, è sempre successo così. La Commissione era un affare intergovernativo, era un accordo tra gli Stati membri, tra i governi degli Stati membri. Oggi non è più così, non tanto perché c'è la figura del Presidente, che viene comunque da questo canale, ma perché il Parlamento sta maturando il suo ruolo, e lo sta maturando senza cambiare le regole. Non è che ci siano regole nuove dentro nel trattato che riguarda il Parlamento, ma semplicemente sviluppando il suo ruolo istituzionale, facendo cose. Vedete, già nel trattato originale, quando il Parlamento contava meno delle 12 picche, era prevista la possibilità che l'Assemblea, come si chiamava allora, potesse fiduciare la Commissione. L'Assemblea, cui si è presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi i 9 giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico. Vedete come le norme, vi ricordate quando avete studiato, se avete studiato il diritto costituzionale, che c'era l'indicazione degli assalti a diligenza e dei fanghi tiratori, no? Il problema delle regole prudenziali sulla mozione di fiducia. Quando si presenta la mozione di fiducia c'è la pausa di riflessione e il voto per appello nominale. Le stesse regole sono la ferita, perché c'è sempre il fatto che queste regole risalgono alla foresta di Sherwood, cioè risalgono anche i tiratori nazionali, gli stati di dirigenza, è quello che faceva Robin Hood. E nel linguaggio parlamentare ancora inglese queste sono le figure che sono rimaste come problemi da mettere sotto governo. Sotto governo, sotto controllo. Non si può immaginare che il giorno in cui la nazionale gioca calcio e la Camera è riunita con 10 deputati, sono gli unici 10 che non seguono la partita, ma stanno giocando a Tria o a Battaglia Navale, poi vedendo si contano e dicono, caspita, siamo in 10, siamo tutti dell'opposizione, motivo di fiducia al governo. Immaginate che cosa succede. Allora, pausa di riflessione è proprio per evitare gli assalti alle dirigenze. Assalti alle dirigenze che in causa passa sotto l'enorme querce dove c'è Robin Hood con l'arco. E lo scrutinio pubblico, l'appello nominale, è per evitare i franchi tiratori, che anche nel Parlamento europeo ci sono. Nel segreto dell'urna uno dice, dichiaro di appoggiare la Commissione, il segreto dell'urna invece vota per la fiducia. Queste sono norme prudenziali che reggono sempre la mozione di censura. È approvata a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi e a maggioranza dei membri. Ci vuole un quorum, cioè è una questione, questa è una tipica modo di calcolare le maggioranze in Europa. La maggioranza dei membri è maggioranza assoluta, per cui ci vuole il 50+1% dei parlamentari. E per di più, quando si vota, molti sono assenti, la maggioranza è dei 2/3 dei voti espressi. Oggi le norme non sono moltissimo cambiate, come vedete. Il potere è rimasto praticamente lo stesso. Si è aggiunto questo ostil, non costituisce nulla di diverso. La differenza è che l'assemblea parlamentare non era un organo rappresentativo, per cui attribuire questo potere a un organo non rappresentativo non aveva particolare senso. Oggi che il Parlamento sta scoprendo il suo ruolo di rappresentanza e comincia a contestare persino la nomina della Commissione, il potere di sfiducia è diventato un'arma molto importante. La commissione precedente alla commissione Prodi ha rischiato di essere sfiduciata e è stata costretta a dimettersi per non subire un voto di sfiducia. 1999. Vedremo questa evoluzione dei poteri del Parlamento. Nel 1999 il fatto che il Parlamento avesse aperto una discussione sul comportamento a rilevanza penale, perché si trattava di soldi falliti, di alcuni commissari e sul controllo che aveva svolto la Commissione sui commissari, ha costretto la Commissione a dimettersi. Allora voi nei manuali di diritto comunitario trovate scritto questo potere di sfiducia nei confronti della Commissione è scritto sulla carta, ma non è stato mai esercitato. E da questo si evince l'idea che il Parlamento europeo conti poco e che di conseguenza ci sia un deficit democratico. È una sciocchezza. Anche in Italia il potere di fiducia è stato mai usato. Mai. Non solo negli anni della Repubblica, ma neanche negli anni del Regno. Le mozioni di fiducia sono state presentate anche in Parlamento europeo, ma non sono mai state approvate. Nel regime statutario forse due hanno approvato la mozione di fiducia. E sapete che in Italia nessun governo è caduto sulla fiducia, salvo Prodi, che dimostrando le sue doti matematiche, poi avendo deciso lo statistico dell'altezza di Parisi, è riuscito a sbagliare il conto di voti. Per cui su una questione di fiducia da lui proposta ha avuto lo sotto di un paio di voti. Qualcuno dice che lo sapeva, qualcuno testimonia, per cui Giuliano Nato che hanno sbagliato di calcolare i voti, però insomma è andata così. Ma per questo nessuna mozione di fiducia è stata mai approvata in Italia, ma questo vuol dire che la norma non serve, o che il Parlamento non controlla politicamente il governo, e che il governo non dipenda dalla fiducia del Parlamento? No, è che semplicemente in un paese normale, anche perfino in un paese non normale come l'Italia, non c'è un voto esplicito di fiducia, ma basta che il governo capisca che non c'ha più l'appoggio e si dimetta. Non è che uno c'ha bisogno che la moglie gli scrivi una lettera in cui ti comunico che dal giorno tale tale io non ti voglio più bene e vai fuori di questa casa anche perché io sto con un altro, eccetera. No? Non c'è bisogno. Una persona meramente intelligente la capisce prima, senza dover dichiarare le cose. E in effetti nel 1999 è successo questo, che la Commissione ha capito che il Parlamento non li voleva più bene e che lo voleva cacciare. E allora prima di subire l'onta, perché è un'onta, di un voto di sfiducia che tra l'altro è motivato, è preceduto da discussione pubblica in Parlamento, in cui ognuno spiega perché voterà la fiducia, perché capite che non esce tanto bene la Commissione, hanno preferito uscire da soli, dimettersi, come fanno tutti i governi di questo mondo. Opere di sfiducia, opere di negare la fiducia. Sono due cose tipiche di tutti i governi che si rifanno, alle forme di governo che si rifanno alla tradizione democratica. Tutti. Cioè praticamente tutte le forme di governo di riferimento, salvo quella americana e metà di quella francese. Cioè, tutti i sistemi istituzionali che noi conosciamo si basano sul regime parlamentare. Tra l'Inghilterra, Spagna, Germania, Italia, Belgio, Olanda, Danimarca e così via, non ci sono differenze di impostazione giuridica dei rapporti istituzionali, sono tutte forme di governo che si ispirano alla tradizione parlamentare. E anche questa, benché nessuno sia disposto a dirlo apertamente, anche questa è una forma di governo che si ispira allo schema parlamentare. È difficile che voi troviate scritto una cosa così netta, per il semplice fatto che noi abbiamo ereditato questo sistema istituzionale europeo da dei trattati istitutivi che sicuramente non delineavano una forma di governo parlamentare. Sicuramente non delineavano. Aveva una forma di organizzazione internazionale, non una forma di governo. Ma oggi questo sviluppo è talmente forte che possiamo descrivere tranquillamente il sistema europeo come una forma di governo parlamentare, ne ha tutte le caratteristiche di fondo. È tutto chiaro fino a qui? Avete qualche domanda da farmi? Però c'è da dire che il sistema europeo sa delle complicazioni che generalmente i sistemi istituzionali non hanno, i sistemi costituzionali nazionali non hanno. E adesso vi introduco una di queste complicazioni. Noi abbiamo ragionato finora su un sistema a tre, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo di cui vi ho detto ancora poco. Ma esiste ancora un organo che non sta esattamente all'interno della comunità europea, ma sta all'interno dell'Unione europea, e questa è una prima complicazione. E questo organo si chiama Consiglio europeo. Siccome di consigli ne abbiamo tanti, vi ho fatto un lucido che spiega le differenze terminologiche, in doppia versione italiana-tedesca, per chiarire anche i clienti Erasmus. La versione inglese non costituisce un problema, ma quella tedesca è un po' più. Noi abbiamo tre consigli in Europa, che sono tre cose completamente diverse, e rispetto alle quali vi pregherei di fare attenzione e non confondere. Sinora abbiamo parlato del Consiglio dell'Unione, il numero 2, che è un organo della Comunità Europea, nel trattato originale, che è chiamato talvolta Consiglio dell'Unione, talvolta semplicemente Consiglio dei Ministri, oppure semplicemente Consiglio. quando si parla del Consiglio dell'Unione Europea o del Consiglio della Comunità Europea, si fa riferimento al Consiglio dei Ministri, di cui abbiamo parlato finora. Detto anche semplicemente Consiglio. Il Consiglio d'Europa è invece una cosa completamente diversa. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale autonoma, nata nel 1949, l'ho raccontato il suo tempo, che ormai comprende circa 45 stati, tutti gli stati europei, nonché la Turchia, e così via, e che ha come suo obiettivo la difesa dei diritti. Infatti dal Consiglio d'Europa deriva la Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché la Corte di Giustizia che si occupa della tutela dei diritti dell'uomo. Per cui è una cosa che sta fuori, non c'entra niente con la Comunità Europea, è un'altra cosa, un altro sistema. Che si chiama Consiglio d'Europa, si chiama così, non perché sia un organo, ma perché è un'organizzazione internazionale che si chiama così. Ha dei suoi organi, c'è un comitato dei ministri, un'assemblea parlamentare, una corte di giustizia, ma è una cosa diversa dalla Comunità Europea. Non completamente separata, perché la Comunità Europea la cita, lo vedremo più in là, per quanto riguarda la tutela dei diritti. La tutela dei diritti che tiene conto anche della Carta dei diritti fatta dal Consiglio d'Europa. Ve l'ho segnato in rosso per sottolineare il fatto che è fuori dalla Comunità Europea. E invece c'è un terzo organo, disegnato col numero 1, che è il Consiglio Europeo, di cui vi voglio parlare ora.